Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
Ciao a tutti, benvenuti a un nuovo episodio di Vengo Anch'io. Ciao da Leni. Oggi siamo qui con Alessia Romanazzi. Ciao Alessia.
Ciao. Ciao Leni.
Benvenuta.
Grazie mille.
Anzi, bentornata.
Fantastico, bello. Sono sempre contenta di tornare qui.
E così Alessia, anche conosciuta come Io Non Mi Stresso, su Instagram, dove è famosissima.
Grazie.
Davvero, grazie per essere tornata qui a Vengo Anch'io. Io ho sempre un grande piacere per me, sempre un grande piacere per me parlare con te.
E
oggi
idem.
Oggi parliamo di un argomento un po' affilato, diciamo, un po' doloroso, insomma, o comunque con una portata di dolore sempre potenzialmente altissima, che è il tradimento. Esatto, il tradimento, insomma, questa cosa brutta, bruttissima, dolorosissima quando viene subita, probabilmente dolorosa anche quando viene attuata, messa in atto, non si sa.
A volte sì.
A volte
facciamo
sì.
Spoiler, sì.
A spoiler. Volte sì. Allora sì, se lo dice Alessia, sì. Tra l'altro mi viene in mente che di tradimento non ho parlato nel mio libro.
Qua ci vuole invece la musica felice.
Esatto, musica felice. Leni nel suo libro Piacere Mio non ha parlato di tradimento, quindi direi meglio così.
Anche perché non ha sì, forse ha a che fare col piacere anche quello, ma insomma, meno.
Esatto, meno, molto meno. No, quindi non ho parlato di tradimento in Piacere Mio, però volevo dirvi che se state ascoltando questo episodio ed è prima del 19 ottobre 2021, data in cui Piacere Mio, il libro di Leni di Vengo Anch'io, sarà in tutte le librerie d'Italia e in tutti gli store online fisicamente, ora però è possibile acquistarlo in pre-order su tutti gli store online, tra cui Amazon. Vi ho messo anche il link nella mia bio di Instagram per acquistarlo direttamente. E chi procederà all'acquisto in pre-order di Piacere Mio riceverà una sorpresa, che è una masterclass con me. Quindi bello, sarà anche un'occasione per proprio vederci tutti insieme, insomma, beh, io vedrò voi, voi vedrete me.
Che bello.
E bello, e quindi per partecipare alla masterclass bisogna procedere all'acquisto di Piacere Mio sugli store online, per esempio su Amazon, e mandare lo screenshot dell'avvenuto acquisto all'indirizzo email libropiaceremio@gmail.com, ve lo ripeto, libropiaceremio@gmail.com. A quel punto riceverete l'invito per partecipare alla masterclass con Leni. Poi vi daremo tutte le informazioni, vi darò tutte le informazioni molto meglio, più dettagliate, più sottodata, diciamo, più sottodata della masterclass. Decideremo insieme una data e via. Quindi se
bello.
Vi fa piacere... acquistate in pre-order, così partecipiamo e facciamo questo evento digitale. Non vedo l'ora, insomma, sono molto contenta anche di questo.
Immagino e ce n'è bisogno, posso dirlo, ce n'è veramente tanto bisogno. Pensavo prima, ho in mente una serie di persone a cui regalarlo, tra cui pazienti, e quindi ordinerò delle scatole di libri. C'è davvero bisogno di parlarne tantissimo, è un argomento, anche questo è spinoso. Ce n'è bisogno.
Sì, è vero, è spinosissimo. L'orgasmo è spinosissimo.
Non dovrebbe, ma lo è.
Essere la cosa più fluida, no? Quindi che ha a che fare con l'apertura, con la fluidità. Così invece è molto, a volte può, insomma, rappresentare qualcosa di un po' spinoso, un po' difficilotto.
Sì, che diventa doloroso.
No, su Piacere Mio c'è qualche dritta sull'argomento.
Fantastico.
Ok, allora noi intanto, Alessia, andiamo avanti a parlare un pochino di tradimento. Dunque, tradire non è una cosa bella e comunque ci sono decine, centinaia di motivi per cui purtroppo, per fortuna, soprattutto purtroppo, si tradisce. Quindi non esistono regole, non c'è una letteratura, no, che dica quali sono i motivi o insomma i momenti o il tipo di persone che sono magari più inclini al tradimento, ma possiamo provare, no? Magari tu nella tua esperienza, no? Lavorativa puoi darci un piccolo, diciamo, una piccola carrellata, no? Su perché si tradisce, o comunque nella maggior parte dei casi.
Sì, è che peraltro dico sempre che sul tradimento, insomma, sono i pazienti ad avermi fatto un po' da maestri, perché appunto non è che ci siano grossi libri o cose da leggere. Sì, ce ne sono, ma insomma, sono tutti un po' svariati anche come risultati. E ho approcciato a questo lavoro dove ero decisamente più con giudizio sul tradimento, e poi nel tempo i pazienti mi hanno insegnato che in realtà invece c'è spesso una motivazione alla base. E, per cui è questa che porto anche un po' qui oggi, cioè al di là del giusto o sbagliato da giudicare o non giudicare, in realtà forse è provare un attimino ad uscire dal bianco e il nero e provare a dare una spiegazione più ampia, almeno riuscire a costruire un significato, no? Fare un po' di difficoltà, tra virgolette un'opportunità, diciamo, ecco, per portarsi a casa qualcosa. E anche ti porto un pochino qua alcuni esempi tratti un po' dai percorsi in realtà di psicoterapia, quindi motivazioni che hanno in qualche modo spinto le persone a tradire, sia persone che magari erano traditori o traditrici seriali, sia persone che insomma, non si sarebbero mai aspettate una cosa del genere da se stesse, no? Quindi ecco, ci sono vari punti. Alcune persone tradiscono perché fino a quel momento hanno sentito di tradire se stesse. E quindi, guarda, mi viene in mente proprio questo perché è un tema di cui oggi si parla tantissimo, cioè mi è capitato più con le donne questo, onestamente, di vederlo, però quelle persone che hanno sempre fatto tutto giusto, tutto bene, no? Per cui brave bambine, brave compagni o mogli, brave madri in alcuni casi, brave al lavoro, sempre sui binari, no? Con una vita molto così, come dovrebbe essere socialmente accettata. Insomma, e poi a un certo punto si sono rese conto che quel essere brava era in realtà un tradimento verso se stesse. Il momento di rottura è stato veramente il tradimento. Quindi questa è la primissima che metto un po' sul tavolo perché mi capita spesso di incontrarla e già da qui, già ascoltando un pochino la base, mi sembra poco giudicabile, ecco.
Ok, ti volevo dire, quindi questo esempio, no? Diciamo, questa tipologia di tradimento è una cosa che tu hai riscontrato nel tuo lavoro. Ok, di cui tu hai avuto evidenza parlando con le tue pazienti. Ok, quindi non è.
Tutte quelle che vi porto le prendo da lì proprio.
Perfetto, quindi anche chi ci sta ascoltando, ok, sappiate che tutto ciò di cui parliamo oggi è frutto delle evidenze dei pazienti di Alessia che fa la psicoterapeuta, ok? Quindi
Mi
non
si
è,
prestano.
esatto, quindi non è l'opinione di Alessia o
No.
non è l'opinione di Leni, è quello che è successo, quindi noi stiamo estrapolando, no, dall'esperienza professionale di una psicoterapeuta quelli che sono i fatti salienti o le cose più importanti da riportare in merito al tradimento, ok?
Sì,
Quindi ecco,
sì.
questo vorrei che fosse chiaro perché non vorrei che magari si pensasse che noi riteniamo che sia giusto o sbagliato qualcosa. Noi non stiamo
No.
dicendo se qualcosa sia giusto o sbagliato, stiamo riportando dei fatti,
Sì.
ok? Ci tenevo, no, a precisare
Fatto bene.
perché.
Hai fatto benissimo. Quello che facciamo noi come psicologi, psicoterapeuti, insomma, è proprio andare un pochino oltre, no? Giusto o sbagliato, ma proprio costruire significati. E quindi è un po' quello, no? Anche con i pazienti, quello che dico è, poi logico che nella vita privata, nel momento in cui, soprattutto se si viene traditi, si urla, si insulta, ci si sta malissimo. E quello che si fa in terapia è costruire un significato di quello che è accaduto. Se poi si riesce a fare anche nella vita, tanto meglio che ci si porta a casa dei pezzettini, insomma. Per cui sì, è assolutamente questo, fuori il giudizio proprio fuori da questa puntata, diciamo, forse
Esatto,
anche
noi
dalle altre.
non emettiamo
Esatto.
giudizi, non siamo evidentemente né io né Alessia d'accordo con il fatto che si tradisca qualcuno, che si tradisca la sua fiducia, che si tradisca l'amore di qualcuno. È evidente che non siamo d'accordo.
Nel senso che poi quando ci accade fa molto male. Dico che poi lavorandoci in terapia ho spesso compreso il punto di vista di chi invece arrivava a tradire, nel senso che aveva un senso per quella persona, in alcuni casi anche per quella coppia, anche se sembra impossibile, detta così sembra paradossale. Per cui ecco, si può costruire un significato, questo è un po' il senso.
Ok, perfetto, grazie.
Questo...
No, quindi costruiamo tanti piccoli
significati
relativamente al topic del tradimento. Quindi abbiamo enucleato dal punto di vista, diciamo, femminile, diciamo, la brava ragazza, la brava madre, la brava moglie, eccetera, che a un certo punto capisce che prende coscienza del fatto che...
In campagna, per sostenere un'agricoltura senza veleni e senza sfruttamento, l'8 per 1000 all'Unione Buddista Italiana arriva davvero a chi davvero vuoi tu. 8 per 1000 unionebuddista.it.
Sta forse tradendo se stessa,
essendo
così incanalata in questo ruolo?
Sì, ti dico, io l'ho vista molto più spesso nelle donne, poi magari accade anche negli uomini, nella mia esperienza è più femminile come cosa. Altro significato che mi capita spesso di incontrare è quello del tradimento quale isola felice. È molto simile alla precedente, però dove si è costruita una coppia, cioè quella ufficiale, molto, molto, spesso molto, non so, molto seriosa, poco, poco incline all'ascolto dei bisogni reciproci, e il tradimento diventa proprio un luogo in cui portare l'aspetto leggero, io direi proprio anche vitale, no? Quelle relazioni in cui ci si sente un pochino morti, userei questa parola, morti emotivamente ovviamente, e il tradimento diventa un po' quel luogo in cui invece cerco di portare vitalità. Poi ha un significato perché lo si fa al di fuori, non dentro, eccetera, però quello è un'altra motivazione.
Ok, che hai trovato sempre nel tuo,
sempre,
nel tuo lavoro.
Tutte quelle che porto prendo a prestito i pazienti oggi praticamente. Altra cosa che mi è capitata di vedere come motivazione è, questa è proprio psico, cioè quelle coppie in cui il partner aveva un ruolo assolutamente formale, no? Per cui quello che aiutava a fare tutti dei passaggi che sono anche lì, dove c'è una spinta sociale, per cui lo andare a vivere insieme, lo sposarsi, l'avere dei figli, esauriti quei ruoli sembra non avere più una funzione per la persona. E quindi cerca altri ruoli, insomma, altro pezzo di vita all'esterno della coppia. Come se proprio se il partner avesse esaurito la propria funzione una volta fatti quei passaggi.
Questa cosa mi fa una tristezza proprio profonda, se posso permettermi.
Però sai che secondo me anche qua c'è da fare proprio una riflessione più ampia, proprio sociale, sul perché poi alcune persone arrivino a fare una cosa del genere. Cioè, è ovvio, è sempre scritto nella storia personale, no? Però se tu... è un po' come prima il dovere e poi il piacere. Io spesso la leggo così. Alcune persone si sentono spinte a fare quello. Allora, se poi il dovere è stato fatto, posso concedermi il piacere. Ma sono due cose che non possono mai toccarsi. Quindi sono persone che costruiscono la vita di coppia sul dovere, sul dover fare, e poi trovano il piacere all'esterno. E è faticosissimo, tra l'altro, per entrambi, per entrambi i partner.
Certo, sarebbe così invece più bello vivere la vita di coppia come un bellissimo viaggio insieme, nella stessa direzione, nel mutuo rispetto e nel mutuo affetto, nell'affetto mutuale, invece che viverla come una serie di doveri.
Mm-mm.
Allora mi sposo, faccio il mutuo, faccio dei figli, li faccio crescere, li mando a scuola, e poi ok, adesso posso vivere io.
Sì, ma guarda,
che sia diffusissimo, ma è
tanto.
Brutto.
Guarda, la parentesi piccolina, perché sennò poi devio assolutamente l'argomento, è che abbiamo l'idea che le coppie adulte abbiano veramente pochissima leggerezza. Cioè, se tu sei adulto, la leggerezza muore. Questo discorso qua lo faccio spesso con i ragazzi, adolescenti o giovani adulti, che si bloccano prima di diventare grandi, per paura di diventare grandi, perché hanno paura di diventare quella cosa lì, cioè dove la leggerezza muore, e se stai in coppia, stai in coppia seriamente. Non c'è più spazio per il gioco, per la spensieratezza. Quindi secondo me è proprio una riflessione proprio ampia noi come società da fare.
Interessante. Guarda,
su quello
è vero.
Questa roba qua ci tengo tantissimo, e tutte le volte le dico, siccome il lavoro di psicoterapia è un lavoro che spesso porta leggerezza, perché oggi è uno dei temi grossi che, insomma, si perde un po' diventando grandi.
Vero, cerchiamo di restare sempre anche un pochino bambini, un pochino femmini.
Sì, ma bene, io sì, guarda, ci metto la firma con l'indelebile. Sì, assolutamente, guarda.
Dai,
sì,
è importante restare un pochino femmini, perché Davvero aiuta tanto perché poi comunque la vita è un viaggio che poi prevede delle scalate, prevede delle interruzioni, prevede tante cose che non possiamo controllare. Quindi almeno cerchiamo noi stessi di non autocrearci delle regole implicite che ci rendono le cose ancora più
Sì,
difficili. Quindi.
guarda, qua è un pezzo proprio mio, che insomma ho tutti i pezzi seri, ma leggera lo sono abbastanza. Tutte le volte mi chiedo come si faccia a vivere veramente con quella pesantezza addosso dove non c'è mai spazio per essere un po' giocosi, un po' leggeri, un po' anche stupidi, ma nel senso buono del termine, o scemini, come dicevi tu, che è più carino. Cioè, sì, è fondamentale, te lo porto in ogni percorso di psicoterapia quel pezzo lì, perché secondo me è fondamentale, perso assolutamente oggi.
È
Quindi sì,
vero, è vero.
questo. E allora torno in carreggiata, giuro, se no mi perdo. Altre motivazioni. Allora, uno che, beh, questo è famosissimo secondo me, quindi una vendetta, il tradimento per vendetta. Perché in alcuni casi si arriva poi al tradimento con un'altra persona, quindi al tradimento fisico, perché si ha la percezione o perché effettivamente ci sono stati tradimenti di altro tipo, per cui la sensazione di non essere riconosciuti, la sensazione di non essere visti, la sensazione di essere in qualche modo trascurati. Parlo di sensazioni perché in alcuni casi davvero così è andata, cioè davvero il partner non aveva alcuna attenzione o comunque molto poche, in altri casi non era all'altezza di quelle che erano delle aspettative. E allora io parto sempre dal punto di vista della persona che ho di fronte, quindi parlo di sensazioni. Però tradimento per vendetta. In altri casi ancora ho notato la difficoltà a tollerare dei limiti. Questo lo vedo più spesso in quelli che sono un po' i traditori seriali, diciamo, quelli che tradiscono costantemente, cioè la difficoltà a stare dentro delle cose, di cui anche la relazione fa parte, che in qualche modo ci impongono dei confini. Per cui quando tu ti metti insieme a una persona, ti fai un patto, definisci delle regole di coppia e da quelle regole tendenzialmente si cerca un po' di non uscire ognuna alle proprie. E tra queste c'è anche quella che spesso le persone si danno, insomma, di essere monogame, quindi di stare insieme e non andare con altre persone. E ecco, il limite viene mal tollerato e quindi si tradisce. È proprio il limite che
Ecco,
fa scattare il tradimento.
certo, io a queste persone, siccome siamo come siamo, sconsiglierei la relazione stabile, perché così eviterebbero di procurare un sacco di dolore alla partner o al partner, nel senso, se sai di non essere portato per stare dentro questi limiti, così carcere, no? Questa detenzione che è il rapporto di coppia, stanne fuori, vai con chi ti pare e non ferire. Scusami lo statement.
Ti porto il pezzo, però, che poi spesso vedo con i pazienti è che se io però non ho un confine, un limite da valicare, che
Non sai come valicarlo. Ah,
esatto.
vedi,
Cioè, come
ecco.
gli adolescenti, se non ho davanti il genitore che mi pone dei limiti, io a che cosa mi ribello? E infatti oggi gli adolescenti non si ribellano più a nessuno. Allora, idem in coppia. Se io sto in coppia perché, beh, da un lato ci saranno delle ambivalenze, perché ho bisogno della mia sicurezza, sapere che ho una certa routine, sapere che ho un posto dove posso tornare, ma anche che ho un confine da poter valicare. Se io sto in una coppia aperta, che confine valico? Per cui alcuni fanno quella scelta, diciamo, altri no, scelgono di stare in coppia proprio per avere un confine da valicare.
Pensa un po',
È complessissimo.
dove arriviamo,
L'ho
della
detto che non è bianco
complessità.
e nero. Eh sì, sì. Guarda, altri casi, qui secondo me poi siamo più su, perché dobbiamo mettercelo però, insomma, per essere onesti con tutte le motivazioni, c'è tutto il pezzo più sul patologico, quindi non so, quando si tratta di la compulsione, per cui non se ne può fare a meno. Ci sono alcuni tipi di disturbo, ne cito uno che è il disturbo border di personalità, dove non è detto che questo accada, ovviamente lo specifico, perché immagino che ci sarà qualcuno che ascolta che magari ha questa diagnosi, però in alcuni casi c'è proprio cioè, no, il tratto base è l'impulsività, che si può esprimere in svariate forme. In alcune persone questa forma è proprio l'impulsività da un punto di vista relazionale e sessuale. Quindi in alcuni casi c'è quel pezzo, per cui anche lì io dico sempre non si può giudicare, nel senso che poi c'è un disturbo alla base che lo spiega e su cui bisogna lavorare. Ecco. Anche questo va detto per onestà. E ce n'ho una che sicuramente, insomma, questa verrà criticata ed è sempre difficile da dire, però è il mantenere un equilibrio di coppia. Mi è capitato anche questa, cioè alcune volte l'equilibrio della coppia è mantenuto proprio perché c'è un altro all'esterno che in qualche modo fa da altro braccio della bilancia e quindi va a compensare. Complessa da capire, mi rendo conto dall'esterno per chi invece viene tradito, però anche questo accade, insomma, l'altro partner compensa.
Esatto, sì, esatto. Esistono poi anche delle storie d'amore che nel momento in cui si trovano a vivere il tradimento da parte di uno o dell'altro elemento della coppia, poi insomma a partire da lì la coppia rinasce, no? Quindi cioè, ci può
Sì.
essere il tradimento come elemento di distorsione per poi effettivamente la rinascita e la riunione, la rinascita dell'amore anche a volte, no?
Sì.
Insomma la riunione dei due partner iniziali, diciamo. Quindi a
Sì.
volte questa cosa può succedere, nel senso che l'errore piuttosto che la scappatella, piuttosto che poi insomma il di nuovo fare pace, ritrovarsi, il chiedersi scusa, il capire i motivi, ecco, questo può essere una rinascita della coppia, questo
Sì.
effettivamente. Sì, insomma, si può, l'abbiamo visto forse magari anche tante volte, ecco,
Sì.
quindi,
Dipende
ok.
che uso si fa del tradimento. Alcune decidono semplicemente di tornare a sopravvivere, altre invece scavano, si fanno del male pesantissimo, però di fatto ne parlano, elaborano, cercano di non dare colpe ma individuare responsabilità, che è una roba diversa, e da lì poi allora si può ripartire. E spesso è veramente una seconda vita, in alcuni casi veramente anche migliore della prima vita di coppia, quindi dipende. Però sì, accade.
Esatto, sì, esatto, l'abbiamo detto proprio in apertura di episodio che non esistono né regole né una letteratura in proposito. È
No.
chiaro che si tratta, esatto, si tratta di dinamiche che possono essere incanalate in delle macroclassi, soprattutto nel momento in cui per lavoro si ha a che fare con determinate situazioni, ma che insomma non si possono poi, non c'è poi un decalogo, insomma,
No.
dei
Non c'è.
tradimenti e non c'è neppure purtroppo un decalogo della sofferenza, no? E del dolore
No.
che provocano,
No.
perché possono provocare dei dolori davvero profondissimi,
Sì. Certo.
indelebili, e invece possono anche provocare nessun dolore, nel senso che ci sono delle situazioni in cui quando si scopre di essere stati traditi, o perché ce lo si aspettava, o perché non ci importa, o perché abbiamo tradito anche noi, insomma, è tutto sempre come si può dire, da collocare nella tua
Assolutamente.
esistenza, ecco,
Io
non c'è
dico
regola.
che tutto fa. Poi non intendo che tutto vada bene, però intendo che tutto fa. E, su questo mi viene da fare anche una domanda che forse suona anche un po' provocatoria, però poi invito proprio a rifletterci per davvero, che è perché invece sono fedele? Perché ci sono tante persone che invece non tradiscono, ma quella monogamia lì non necessariamente ha a che fare con l'amore. Cioè, in alcuni casi sì, non tradisco perché sono soddisfatto e pienamente felice in questa vita di coppia, quindi non tradisco, ma in altri casi no. E allora anche quello forse non ci fermiamo mai a pensare perché pensiamo che sia giusto così, però forse anche quello richiede un significato, insomma, un po' da costruire, no? Perché sono fedele? Che cosa mi porta a essere fedele? L'amore o altre variabili?
Guarda, lei, si è detto una cosa interessantissima, esatto, perché essere fedeli non vuol dire essere felici.
Eh beh, esatto, assolutamente.
Vuol dire essere fedeli.
Assolutamente, sì, sono proprio
E
da scomporre.
quindi, esatto, sono due cose molto, sì, da scomporre, esatto, quindi ha molto a che fare, esatto, anche tantissimo forse con l'educazione ricevuta, con la paura, con l'insicurezza o con l'eccessiva sicurezza, insomma, rientrano davvero tutta una serie di dinamiche che, insomma, per elencarle tutte ci vorrebbe un episodio di Vengo anch'io che dura una
Sulla
settimana.
fedeltà, invece.
Esatto, e uno sulla fedeltà che faremo magari presto.
Sì.
Quindi, no, interessantissimo lo spunto di riflessione che ci ha appena dato Alessia. Vi invito davvero a riflettere. Insomma, quando siamo fedeli, siamo davvero felici? La fedeltà è sintomo di felicità? Sì, come no?
Ah,
Quindi
assolutamente.
riflettiamoci, riflettiamoci. Ok, ti interrompo sempre, scusami, è che dici delle cose talmente fighe che io poi.
Ci perdiamo il filo.
Ok, allora, andiamo un pochino avanti. Ti faccio quest'altra domanda. Ma chi tradisce dentro di sé soffre?
Allora,
Non si sa.
Allora, anche qua io, ripeto, parto dalla mia poltroncina privilegiata in cui parlo con le persone, quindi vedo anche a volte dei retroscena che nella vita, insomma, non riesco a vedere o che, insomma, sai, quando capitano nella vita, per esempio, vieni tradito, non hai, cioè, chi se ne frega se l'altro soffre, ma ti sta pure bene, no? Se soffri, te la sei cercata. Mentre invece dalla poltroncina del terapeuta quello che fai è, se anche davanti hai una persona che invece ha tradito, quindi un traditore, cerchi di costruire anche lì un significato e capire che cosa passa per la testa. E in alcuni casi sì, assolutamente si soffre, perché non mi aspettavo di fare questa cosa e l'ho fatta, perché ho fatto del male all'altra persona, perché adesso ho paura che arrivi una punizione dall'alto, perché c'è anche questo, no? Poi c'è un panorama religioso molto forte, quindi anche questo spesso ha un suo perché. E una cosa secondo me interessante poi da andare a vedere è quella rispetto al senso di colpa, perché alcune persone provano senso di colpa, ma non tanto circa il fatto di aver tradito, quindi non tanto sul tradimento in sé, che rifarebbero magari anche mille volte, quanto circa il fatto di aver fatto del male all'altra persona. Sono due cose diverse.
Ok.
Quindi anche questo è un po' da andare a vedere, insomma, però sì, assolutamente, mi capita di vedere una sofferenza anche in chi ha tradito, la paura di aver mandato. Poi, sai, alcune persone tradiscono una motivazione che forse non abbiamo dato prima, un po' perché sono incapaci di essere felici. Quindi magari nella coppia erano felicissime e si vanno un po' a, tra virgolette, autosabotare, insomma, prendiamo con le pinze il termine, si vanno un po' ad autosabotare e quindi mettono a repentaglio la relazione. Quindi parte da lì tutta un'ansia circa il fatto di perdere il partner con cui erano felici. Quindi anche questo accade.
Ok. Sono d'accordo con quello che hai detto in apertura di
Sì.
discorso. Già hai tradito, se soffri saranno un po' affari tuoi. Io.
Beh, se sei la persona tradita, sì, io, appunto qua porto poi il punto di vista
Esatto.
del terapeuta.
Esattamente, no, no, vero, no, io poi faccio magari qualche battuta,
No,
però
ma ci
ovvio
sta.
che. Volevo chiederti, ti faccio una domanda un po' alla vengo anch'io,
Vai.
ma tra vulve e peni, chi è più incline al tradimento, le vulve o i peni?
Allora, io ho anche, sono andata, guarda, poi davanti a questo episodio qua ero andata un pochino a guardare un po' di letteratura, ma sai che ci sono dei dati disparatissimi, secondo me cioè non c'è una, non so se esista una differenza o comunque non è certa, ecco, per cui non, secondo me quello che poi va fatto in realtà al di là del vulva o pene è guardare proprio la persona e con che significato. Cioè, con che significato si costruisce quel tradimento lì? Cioè, con che contesto? Più quello. Non, cioè, perché poi in realtà non c'è appunto uomo, donna, vulva o pene, non so se poi in realtà importa. Cioè, allora, se io sto con un uomo, allora ho più probabilità di essere tradita. Boh, non lo so, forse poi dipende tanto dalla persona. Quindi ho cercato
Ok,
però, ma sono tutte diverse le statistiche, quindi
sei
secondo
molto
me.
diplomatica, sei molto diplomatica.
No, però dai, mi sa, dici che c'è una differenza, dici che esiste.
Non lo so, non ho, allora, evidenze scientifiche non ne ho, probabilmente, evidentemente non ce ne sono, quindi, o forse ci sono magari, è più, allora, perché esiste il tradimento nel momento in cui viene scoperto.
Esatto,
Finché non viene
esatto.
scoperto, il tradimento non c'è stato, cioè, ovvero sì, c'è stato, ma nella coppia non esiste l'elemento distorsivo.
No.
Quindi, insomma, dipende anche molto da chi si fa
Esatto.
beccare, volendo farsi beccare, oppure per sfortunaccia nera si fa beccare, quindi chi dei due si fa beccare di più. Quindi, ecco, dipende anche da tante cose del genere. Quindi,
Sì.
non, forse è per questo che non c'è un'evidenza, nel
Ma no,
senso.
anche perché poi sai, mi chiamano per intervistarmi, cioè magari non lo dico e poi invece ero una traditrice seriale, chi lo sa. Forse il punto
Esatto.
un po' da superare forse sono le motivazioni, perché si pensa sempre che gli uomini tradiscano per puro piacere fisico e le donne per insoddisfazione o insomma per vendetta emotiva. E boh, invece secondo me questo non è detto, ecco. Restituire anche un po' alle donne la possibilità di tradire per puro piacere fisico e
Sono
agli
d'accordo.
uomini la possibilità di tradire perché invece si è sentiti, che ne so, trascurati, no? Boh, ecco, forse quello lo restituirei un po'.
Sì, esatto, proprio, come si può dire, livelliamo completamente
Sì,
la cosa,
quello.
insomma, tutto uguale per tutti. Bene, bene, bene. Ok, allora adesso chiudiamo con il dolore, perché ti pare che non dobbiamo chiudere la puntata parlando di dolore? Non
Fantastico.
succede mai, vengo anch'io, però. Io direi, ma parliamo un pochino di chi viene tradito, no?
Sì.
Quindi, quando ci si accorge di aver subito un tradimento, il dolore è fortissimo, profondissimo, è un dolore intimo che insomma va proprio ad intaccare l'autostima, la percezione di sé, va a sgretolare tutto quello che è stato, nel senso che allora ci si chiede dove si è sbagliato, ci si colpevolizza, succedono tutta una serie di sciagure, no? Quando scopriamo di essere stati traditi. Quindi, che cosa succede nella mente di chi viene tradito e se c'è un modo di guarire un pochino più in fretta, diciamo, da questo dolore, se esiste il modo di guarire?
Allora, partiamo da qui. Il tradimento minaccia la sicurezza emotiva interna, che è veramente uno dei bisogni di base dell'essere umano. Ce l'abbiamo proprio fin da piccinissimi, da neonati. Cioè, noi abbiamo bisogno di essere sicuri, di sentire che l'altra persona ci sia, che la persona è lì presente, sempre o comunque anche nel momento in cui non c'è, è emotivamente presente e che abbiamo un valore per l'altra persona. Questo vale sempre, cioè vale in qualunque relazione profonda noi instauriamo, no? Con i genitori, con gli amici, col partner ovviamente. Quindi nel momento in cui arriva un tradimento in coppia viene minacciata una delle sicurezze, dei bisogni fondamentali dell'essere umano. E questo è il motivo per cui è così doloroso, cioè il tradimento veramente sconquassa e ci manda a gamballare l'identità. Cioè alcune persone quasi non sanno più chi sono. Non sanno più di chi si possono fidare, non sanno più se si potranno mai fidare di qualcuno nella vita. Quindi è pesantino da vivere anche per questa ragione qui. Io la cosa che in genere mi viene da fare, dico la verità, sia in terapia ma anche nella vita con le amiche, la cosa che mi viene da dire è il primo va, ci si passa attraverso il dolore, cioè il tradimento è comunque un lutto. Nel senso che quello che va a morire è la fiducia, un pezzo di relazione comunque, poi si può decidere di continuare, ma intanto un pezzo, insomma, è un po' da elaborare. Quindi il lutto porta con sé tutte le emozioni di cui hai parlato, la rabbia, la negazione, e poi è una montagna russa emotiva per cui delle mattine ti alzi e c'hai quel dolore che ti colpisce ancora prima di ricordarti quello che è accaduto, e delle mattine in cui invece ti alzi e dici sono in cima al mondo e ce la faccio, insomma. E dentro quella montagna russa lì bisogna un po' passarci. Non è veloce, ecco, questo no.
No.
Io spero sempre che si possa fare buon uso di quello che ci accade e quindi trasformare veramente anche il dolore, le difficoltà che accadono e quindi anche il tradimento, poi in qualche senso in un'opportunità, che sembra un po' una frase fatta, ma effettivamente poi è quello che è il mio lavoro, cioè trasformare quella una difficoltà emotiva che ci è accaduta in un qualcosa che poi ci può essere utile. È per quello che prima parlavo di significati. Se riusciamo a dare un significato a quello che è accaduto, a ricostruire un po' quello che è accaduto, riusciamo anche a ricostruire una fiducia in noi, nelle altre persone che incontreremo in futuro, nel partner se decidiamo di rimanere insieme.
Bellissimo, grazie. Hai detto una cosa meravigliosa,
Mai.
meravigliosa, meravigliosa. E sicuramente, insomma, anche tutti coloro che ci stanno ascoltando saranno d'accordo con me.
Speriamo, dai, spero veramente che sì, no, so che è difficile. Ecco, forse non limitarsi a sopravvivere. All'inizio sì, ci si abbruttisce, sì, insomma, si sta così, si sopravvive. Poi nel tempo provare proprio a tornare un po' proprio ecco, a vivere. Qualunque sia la propria strada, la si mette un pochino, si mette sul tavolo tutto e si cerca di capire quale sia la propria, poi.
Esatto, e chissà mai che poi da questa rinascita rinasca una persona, un sé, no? Un noi stessi migliore, un noi stessi
Voglia lanciare un messaggio di speranza, mi è capitato di vederlo spessissimo, cioè persone che a un certo punto si sono poi veramente rimboccate le maniche, in coppia o da sole, e hanno scoperto veramente delle risorse che inizialmente non pensavano di avere, perché la loro persona si nascondeva un po' o rimaneva schiacciata dalla coppia, e invece sai, a un certo punto devi fare un po' di necessità virtù, per cui ti tiri su e vai avanti. Alcune persone riescono davvero a farlo, l'ho visto spessissimo. Cioè quasi alcuni, adesso mi permetto di dirlo, ma lo dico cioè, da voci, insomma, non dalla mia, ma di chi, cioè proprio passate le racconta, che ti dice quasi è stata veramente un'occasione. Poi sul momento no, e a sentirlo dire infileresti l'idea negli occhi, nel claro. Tempo però, nel tempo ho scoperto che invece tutto sommato, guarda, forse è servito pure quello.
Vero. Vero, 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 poi quando si elabora tutto. Sì. Allora, ascoltatrici e ascoltatori, una cosa importante. Voi avete appena ascoltato un episodio di Vengo Anch'io in cui Leni e Alessia vi hanno parlato di tradimento, ma Leni e Alessia sono tutte e due autrici, perché anche Alessia Romanazzi ha scritto grazie. Un libro fichissimo. Ne ma vuoi grazie. Parlare?
Sì, guarda, è un libro che parla principalmente di ansia e poi tutte le sue sfumature, si chiama Che nervi che ansia, e, ma in realtà forse non parla esattamente di tradimento, questo no, però di alcune paure di cui abbiamo parlato oggi, tipo la paura dell'abbandono, tutta la difficoltà ad avere a che fare con una sofferenza che poi porta a bloccarsi, ad andare in ansia, avere gli attacchi di panico, ecco, quello sì, quello, di questo ne parla. È un libro abbastanza scritto con un linguaggio semplice, mi sembra, abbastanza leggero, che è quel pezzo che cerco sempre di portare con me. E sì, ecco, questo è un po' il libro.
Io ce l'ho e vi invito tutti, vi invito davvero tutti a leggerlo.
Grazie.
No, no, è la verità. Tra l'altro, nel senso, il mio parla di orgasmo. Presunto, mancato, vissuto, cercato. E il libro di Alessia parla un po' degli stati ansiosi, no? Ma delle paure che tutti abbiamo. Quindi siccome sono due problematiche che secondo me tutti quanti viviamo, abbiamo dovuto vivere, insomma direi che si tratta di argomenti particolarmente attuali.
Vanno a braccetto.
Che vanno anche un po' a braccetto, sì, esatto.
Sì, sì, ma anche perché se non stai bene, difficilmente vivi bene la vita sessuale. Secondo me è veramente uno specchio del nostro stato d'animo.
Verissimo, verissimissimissimo.
Sottoscritto.
Quindi, così. Va bene. Va bene, Alessia, come sempre ti ringrazio tantissimo, ci dai sempre degli spunti di riflessione molto profondi, molto interessanti e particolarmente davvero acuti, insomma proprio mi piace sempre tantissimo ascoltarti.
Grazie.
Ti ringrazio per grazie essere venuta ancora un'altra volta ospite Vengo Anch'io, sicuramente non sarà l'ultima, te lo dico già, preparati.
Evviva, ma sono sempre contenta.
E quindi un abbraccio e a presto.
Un abbraccio, ciao. Grazie.
E anche a tutti voi. Ciao da Leni, a presto. Ciao, ciao.
Ciao.
Tra le macerie, per aiutare le vittime delle guerre e delle catastrofi naturali, anche quelle a quattro zampe, l'8 per mille all'Unione Buddista Italiana arriva davvero a chi davvero vuoi tu. 8 per mille unionebuddista.it